Vabbè, per una coincidenza, la presentazione avviene nel giorno della memoria, cioè esattamente in un giorno in cui è pessimo, diciamo, perché è il modo in cui la retorica della memoria e la falsificazione della storia vanno tranquillamente a braccetto in un cattivo rapporto, diciamo, con la temporalità. Qui invece mi pare che il modo in cui è stato messo insieme gli spazi di San Lorenzo, i ritmi di San Lorenzo, sia una cosa molto interessante. Ovviamente questa spazializzazione del tempo e di situazioni non a caso avviene con il lavoro di persone che vengono da due città che sono due archetipi di questi lavori, la Parigi del Paysan des Peris di Aragon o del Passage in Werk di Benjamin, la Roma del Campo Marzio di Freud, due famosi esempi di come leggere in una città una stratificazione di tempi e ovviamente di come questa stratificazione va con l'immaginario. Adesso facciamo una sforza, un esperimento mentale, risaliamo agli anni 50 del secolo scorso. Prendiamo un quattordicenne di famiglia piccolo borghese che vive in un quartiere medio borghese come Piazza Bologna, va al liceo Tasso e a un certo punto vuole scoprire l'altrove, vuole capire cosa c'è fuori di questo universo molto millimetrato e molto condizionato politicamente. Prende e si dirige verso San Lorenzo, perché nell'immaginario San Lorenzo è l'altrove, è il quartiere rosso. Non è ancora il San Lorenzo, non è San Lô, non è il quartiere della Movida. È un quartiere proletario, minaccioso, una specie di discesa agli inferi, uscendo dal quartiere borghese. Infatti è una vera e propria discesa, perché da Piazza Bologna in alto si scende, si passa per la zona di Piazza delle Province, che è già una zona più popolare, poi si traversa l'area la zona del Verano, la zona funeraria, che giustamente introduce a questo, e finalmente entri a San Lorenzo ed è il mio primo contatto a San Lorenzo. San Lorenzo è molto diversa, ancora con molti edifici che portano i segni della guerra, quindi testimoniano il tempo di guerra appena caduto. Ricordiamo tutti che il bombardamento del 18 luglio 1943 è stato l'inizio della fine del fascismo, che viene 6 giorni dopo, no? In un quartiere storicamente antifascista. Ecco, la cosa interessante è appunto questo tentativo di leggere, diciamo, in modo spaziale i vari tempi. Ed è, credo, il modo giusto, il modo corretto, perché il dominio del tempo che ha caratterizzato tutto il Novecento era in qualche modo legato a delle cose che sono crollate, delle ideologie del progresso, tanto per dirne uno, ma anche molto semplicemente il fatto che la gente svolgeva un lavoro in ambiente fordista, quindi con una precisa scansione del tempo della vita che coincideva con quello di lavoro, cioè che si affiancava a quello di lavoro, che aveva una carriera, una progressione. Quindi il tempo era importante soggettivamente. Il tempo era il tempo misurato tayloristicamente nella fabbrica e non intrecciato con la vita come nell'organizzazione successiva. Quindi è evidente che si dava una lettura prevalentemente temporale delle cose, sottovalutando invece il fatto che gli spazi poi raccolgono, raggrumano, diciamo, tutti gli eventi e anche mantengono le tracce del passato, ma le mantengono appunto non come una rievocazione di memoria, ma come qualche cosa di fisso. Per esempio, l'ultima testimonianza del bombardamento di San Lorenzo, che si è stato sistemato qui a Piazza Vittorio, sono stati sistemati, diciamo, pochi anni fa, sono stati finalmente chiusi gli ultimi palazzi abbattuti e tagliati, no? Che era un po' il segno vivente, altrimenti rimangono le foto che periodicamente vengono esposte, che come le mappe sono una proiezione spaziale, cartografica, diciamo, di quello che è passato. In questo senso, questi ultimi palazzi erano un po' come le tracce del muro di Berlino che sono rimaste, che testimoniano cos'era l'antica città e oltre che cos'era questa antica città, come si univano due sistemi economici e sociali diversi che poi si sono in qualche modo fusi. Quindi le considerazioni che faccio, diciamo, non da non da architetto assolutamente, anzi sono un pessimo lettore di carte, cioè, ma come si dice, da filosofo, erano appunto questa interessantissima mescolanza di come i ritmi vengono spazializzati e rivissuti e poi messi a confronto con l'immaginario, e come si sono poi moltiplicati i segni anche della gentrificazione di San Lorenzo, che immagino in 2 anni è stata assolutamente galoppante. San Lorenzo da immaginario del quartiere rosso opposto a un altro mondo, ancora molto separati, come vi ho citato, poi è diventato successivamente il quartiere residenziale dell'università. È ovvio che poi l'ho rivissuto come quartiere dell'università e poi anche luogo sempre più politico, finché a un certo punto è diventato un centro di movida, cosa che è stato prevalente fino a pochi anni fa, poi ovviamente la movida si sposta continuamente i suoi teatri sempre più all'esterno, diciamo, rispetto al centro urbano, e quindi ha avuto una serie di trasformazioni fino a un processo di gentrificazione, diciamo, il cui esempio simbolico spazializzato può essere l'H24 di Carrefour, come tentativo di trasformare San Lorenzo in una città che non dorme, ma oltre a non dormire, che consuma tutta la notte, perché questa è la differenza tra un supermercato e anche un bar, dove si consuma ma c'è una socialità, ovviamente, no? E quindi qui invece è la riduzione secca al consumo, e va festeggiato, credo, il fatto che temporaneamente, fino alla primavera, tutti gli H24 di Carrefour chiudono a mezzanotte. Cioè l'esperimento non è riuscito su scala complessiva. Ecco, questo, siccome abbiamo fatto anche una manifestazione tempo fa, mettiamola che sia anche un piccolo successo.